L'interruzione che c'è stato nel suo intervento è sicuramente la ringrazio moltissimo e potevo forse procedere senza quell'interruzione con la mia. E naturalmente invito chiunque si senta offeso o comunque indignato di quello che si dice qui, che tra un altro conteniamo la sala e l'intera aperta un po' naturalmente a lasciare senza disturbare tutto il resto della generazione. La sessione che dovrà essere coordinata da me si è terminata, do la parola alla mia signora Toniolo che segue a voi. Grazie.
Grazie, buongiorno a tutti, auguro una buona giornata e ringrazio da qui i compagni di lavoro di questa impresa. È stata una bella esperienza anche prepararla, perché tutte le organizzazioni che hanno partecipato sono pienamente convinte di questa battaglia, anche se abbiamo anche visto già qualche reazione, anche se è una battaglia veramente complessa. La collaborazione del settore nuovi diritti della CGIL nazionale in particolare con il Comitato per i diritti civili delle prostitute risale a quasi 20 anni fa. Abbiamo immediatamente stretto con loro il desiderio di lavorare insieme. Abbiamo naturalmente poi avuto rapporti anche con altre associazioni, però quelle con cui abbiamo avuto una comunanza di idee rispetto al tema dell'autodeterminazione, della laicità, con cui vogliamo trattare questo argomento, sono sempre state Pia Covere e Carla Corso. Quando siamo partiti, la situazione che ci veniva prospettata era quella, come diceva spesso Carla Corso nelle sue interviste, che la situazione fosse che la prostituzione fosse una situazione della vita e che quindi non voleva schedature, non voleva regolamentazioni, non voleva passare attraverso nessuna, diciamo, chiamiamola burocrazia o la stessa idea di legalizzazione che stiamo proponendo. Naturalmente gli anni passano, il mondo cambia, certe situazioni rimangono aderenti, diciamo, al loro spirito di inizio, però si trovano coinvolti in una società che ha molti aspetti mutevoli, e quello che ci è venuto, la richiesta che ci è venuta da parte del mondo del lavoro sessuale, in particolare dopo la conferenza di Bruxelles, di cui noi vediamo poi, diciamo, espressi meglio i termini nel filmato che viene proiettato dopo, diciamo che in particolare da allora si è fatta avanti la necessità, la proposta, l'istanza da parte del mondo della prostituzione di passare da una situazione in cui appunto la questione rimaneva a volte in un limbo anche per desiderio delle prostitute e dei prostituti, di passare a una situazione in cui il lavoro sessuale venga in qualche modo finalmente accettato a pieno titolo, si fissino dei canoni, le prostitute e i prostituti abbiano riconosciuto una loro dignità di persona, e ovviamente fatto una netta distinzione tra i campi dove avviene lo sfruttamento e invece dove c'è una prostituzione che potrebbe essere definita volontaria. Quindi è una situazione assai complessa, molto difficile da costruire, è un passaggio complicato perché si urtano molte sensibilità, per esempio certo femminismo, per esempio naturalmente abbiamo tutta una parte relativa all'Italia che pare essere una sorta di dipendenza del Vaticano e quindi una forte ingerenza della Chiesa, in particolare della Chiesa Cattolica. Non ci sono preclusioni da parte del sindacato alla costruzione di questa posizione lavorativa delle persone che esercitano il lavoro sessuale. Naturalmente, appunto, come ho detto, è una storia complessa, non si risolve dall'oggi al domani. Ci sono stati anche degli incontri con Susanna Camusso, il Comitato delle Prostitute, le Graziose. Ripeto, non c'è preclusione, ma bisogna costruire questa situazione in base a quanto ci suggerisce l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, gli input che ci dà la Commissione Europea, che già da molto tempo parla di autodeterminazione anche in questo campo. Ovviamente, dato che prostitute e prostituti, anzi lavoratori e lavoratrici del sesso, sono da tempo sottoposti a pagare le tasse, che è sempre una, diciamo, un'osservazione, un discorso, un punto dolente che trova sempre, come dire, una obiezione forte da parte della società nel fatto che questa dovere di appartenenza allo Stato non sarebbe esercitato, ma adesso tramite il redditometro, gli strumenti, anche le prostitute e i prostituti vengono ricevono il cartello delle tasse, ci sono le violenze di cui abbiamo parlato, c'è il pesante pregiudizio che è molto difficile da abbattere, nonostante che, diciamo, il lavoro sessuale sia particolarmente florido sempre. Quindi l'idea che questa situazione della vita diventi una situazione legalizzata, una situazione che abbia una sua dignità al di là, diciamo, della maggiore o minore civiltà dei paesi in cui le persone si trovano, e che arrivi finalmente anche in Italia, ci porta a un lavoro molto serio da fare. Come compagni di strada di questo panel, io ho Lille Chiaromonte della Rete Consumatori e Gianni Melchi del Sindacato di Polizia vicino alla CGIL o della CGIL. Quindi inviterei a parlare Lille Chiaromonte della Federconsumatori.
Sì, dalla prima parte del dibattito sono complessi. E io ringrazio chi ha sottolineato in particolare questo aspetto. Parliamo di lavoro, di lavoratori e lavoratrici del sesso, perché questo consente di dare dignità a questa attività e a queste persone. Ma ringrazio anche chi ha detto parliamo di sesso, quindi non dimentichiamo che il sesso ha tutto è una parte vitale della nostra vita, purtroppo spesso mercificata, sfruttata, eccetera, però è una parte nobile, diciamo così, che viene molto spesso, appunto, avvilita, mercificata, criminalizzata. Quindi sono questioni complesse e io non ho né particolari proposte da fare se non delle riflessioni, ma soprattutto voglio dire che non sono qui a nome diciamo così, del cliente o del prestatore ultimo, assolutamente. Io vengo qui a parlare di problemi che riguardano i diritti, le libertà, la dignità delle persone, sapendo che la situazione in cui ci stiamo muovendo è molto molto difficile, e io sono sconcertata per esempio da questo fatto, battere cassa perché è una, come dire, una ulteriore strumentalizzazione, ma è anche una povertà, diciamo così, di ragionamento, di linguaggio, che mi angustia. Perché quando parliamo appunto di scambi di lavoro, io faccio riferimento anche, mi viene subito fatto di pensare di come anche il mercato del lavoro ha subito, diciamo così, delle lesioni fortissime, e quindi non riesco a ragionare, cioè non riesco a recepire le sollecitazioni, perché ho delle reazioni immediate rispetto alla situazione generale. A me non dispiacerebbe che tutti i redditi fossero tassati, perché io faccio parte ancora di una generazione e un modo di pensare per cui il bene comune, collettivo, eccetera, deve vedere partecipi tutti in funzione. Però in una realtà come il nostro paese, in cui non riusciamo a far pagare le tasse a chi ha grandi capitali, a chi porta i capitali all'estero, a chi è titolare di elicotteri, questo non voglio fare battute ad effetto, insomma, non riusciamo a far pagare le tasse a chi ha redditi e capitali enormi, e dico, come pensiamo di utilizzare, cioè come può essere utile, efficace questa ipotesi, no? Allora, mi sta benissimo l'idea, diamo dignità al lavoro, rispettiamo i diritti, e questo va benissimo, però poi divento perplessa quando lo strumento è quello del prelievo fiscale, diciamo così, proprio perché c'è una debolezza cronica rispetto a come lo Stato esercita alcune funzioni, riconosce alcuni diritti e poi interviene in termini di equità, in termini di giustizia, di proporzionalità. Su questo, scusate, io ammetto subito una mia difficoltà anche nel fare i ragionamenti e nel tentare di dare un contributo. Mentre dico questo, continuo a riflettere anche su tutto l'aspetto prelievo fiscale, anche l'aspetto mercato del lavoro, e questa, diciamo così, il discorso mercato, che poi ingentiliamo un po' il business, così diventa un mercato un pochino più accettabile, però è tutto da vedere, da rendere legittimo, in qualche modo, da rendere fruibile il mercato in termini di scambio in qualche modo paritario. E allora, per essere sintetica, in un paese in cui ancora la domanda di sesso è molto ancora maschilista, molto ancora maschilista, in un paese in cui esiste ancora, diciamo così, un razzismo fortissimo, e anche la normativa che riguarda l'ingresso e il lavoro dei migranti è ancora così lacunoso e difficile gestire e realizzare in termini di equità, in termini di rispetto dei diritti, eccetera. È complesso, diciamo così, utilizzare il concetto di mercato e di lavoro sessuale in una situazione in cui il paese ha queste grosse carenze. Detto questo, però, non mi voglio, allora, diciamo così, ma non solo, in un paese che è ancora fortemente connotato da attività criminali e da traffici criminali pesantissimi, quindi, diciamo così, dobbiamo collocare il discorso, secondo me molto interessante, che si sta facendo oggi, però dobbiamo collocarlo in questa situazione, che non vuole essere di disperazione, intendetemi bene, ma vuole essere di comprendere come si va avanti, con chi si va avanti, quali strumenti ci diamo per affermare alcune cose, per evitare che anche proposte equilibrate, che comunque ci fanno fare dei passi avanti, che ci fanno uscire dalla palude, dal limbo, dal silenzio e dallo sfruttamento, possano essere, come dire, cancellate da una verifica in termini di Parlamento o altro, perché questo, secondo me, dobbiamo avere le idee, portare le idee, affinarle, confrontarle, ma anche poi pensare ad un percorso che in qualche modo ci consenta di ottenere dei risultati. E allora vi faccio un esempio: io ho l'impressione che con questo Parlamento sarebbe assolutamente difficile e complesso, ma meno di nuovi, imprevisti, come dire, vantaggi elettorali da parte di qualche forza politica, di poter portare a compimento un percorso di questo genere. Fatta questa premessa molto, ecco, di persona che vorrebbe trovare le soluzioni, ma si sente, come dire, confusa, ma soprattutto non vede i percorsi da fare. Allora, detto questo, mi tolgo gli occhiali perché ormai non ci vedo più tanto bene. Volevo fare alcune considerazioni veloci. I tentativi di porre in qualche modo limiti, o non dico fine, ma insomma limiti alla prostituzione sono falliti un po' dappertutto. E non solo sono falliti, ma dimostrano anche, diciamo così, questa inutilità, ma anche ancora un'esigenza, diciamo così, di mettere a tacere, di nascondere, di non far vedere, più che di affrontare il problema e trovare soluzioni. E, è inutile che vi dico quali, eccetera, ma insomma hanno solo prodotto, diciamo così, confusione. E, c'è qualche eccezione, per esempio il sindaco De Magistris, che ha detto assolutamente io alcune cose non le farò, eccetera. Il ministro Cancellieri che dice abbiamo le armi spuntate su questa partita delle prostituzioni. I costi economici di questi interventi io non sono assolutamente in grado di dare indicazioni, forse non è nemmeno necessario quantificare dal punto di vista economico. Diciamo che l'importante è che sono stati tentativi assolutamente inutili. Però voglio riferire un recente studio che ha fatto il Censis, che aumenta il mio allarme, perché questo studio ci dice che c'è una, ancora resta altissima, una domanda da parte dei cittadini del nostro paese di misure restrittive. Il 71,% degli intervistati, che diventa il 79,1% degli ultra 65 anni, perché diciamo che poi c'è un problema anche di invecchiamento della popolazione, non solo di globalizzazione dei mercati, dei capitali, dei lavori, eccetera, ma c'è anche questo, chiede misure restrittive. Una domanda, cioè si parla di proibizionismo, che si esprime in termini di ripristino di autorità, di legge e di ordine. Ora, il Censis dice anche, è un segnale di, a contrario, di impotenza, di incapacità nel generare meccanismi autoregolatori. Vabbè, io adesso non voglio entrare, voglio dire che questo però, ecco, non solo i limiti, diciamo così, a gestire anche le norme, le leggi che abbiamo e gli strumenti che abbiamo messo a disposizione per intervenire rispetto appunto all'illegalità e rispetto delle persone umane e dei diritti, ma c'è anche, diciamo così, un contesto sociale che non ha recepito alcune questioni e che si esprime in maniera abbastanza pericolosa. Sulle norme a disposizione, c'è già stato un intervento assolutamente autorevole, quindi non voglio entrare nel merito, però volevo, proprio perché la Federconsumatori aveva fatto uno studio in passato, eccetera, sottolineare che oltre, appunto, c'è questa famosa sentenza della Corte di Cassazione del 2010, che ha stabilito che anche la prostituzione in quanto attività lecita è soggetta a tassazione, quindi potrebbe, come dire, essere utilizzata rispetto ad alcune ipotesi che si stanno facendo anche in questa circostanza, in questa occasione. Però era stato, qui lo voglio fare perché secondo me stiamo entrando nel merito di alcune questioni, la Federconsumatori aveva sottolineato come ci sono due leggi in particolare, quella che riguarda il contrasto al lavoro nero e all'evasione fiscale del 2006, la 242, e la legge del 93 che riguarda i correttivi della finanza pubblica, eccetera, le quali leggi sostengono, certo in cose marginali, diciamo così, ma sostengono che i proventi da prostituzione non sono tassabili. Mi conferma questa cosa, quindi a prescindere da quello che dice la legge Merlin, eccetera, c'è questo aspetto, quindi c'è una contraddizione rispetto alla normativa vigente. Questo non per rendere più difficili i nostri ragionamenti, ma per tenere presente anche, diciamo così, i percorsi da fare, eventualmente gli interventi da realizzare. Ecco, fatta questo piccolo contributo in termini tecnici, io ritengo che noi non possiamo ignorare anche il fatto che, sono d'accordo, lavoro sessuale, lavoratrici e lavoratori del sesso, ma sono anche, bisogna tener conto che tutto questo in un mondo globalizzato e con le tecnologie informatiche, con i processi di globalizzazione, in tutta questa situazione che rende in qualche modo nuovo il rapporto, la possibilità di mettersi in contatto, la possibilità di scambiare, resta però, e io qui mi interrogo, uno scambio assolutamente asimmetrico. Io non voglio più parlare di vittime, voglio parlare di scelte, però rimane, almeno da quello che vedo, che leggo, ho la certezza che si tratta ancora di uno scambio asimmetrico, e che comunque la prestazione sessuale, in quanto tra virgolette oggetto di scambio di scambio di denaro, è purtroppo in qualche modo abilita, perché diventa uno scambio mercantile, cioè in una fase della nostra esistenza in cui il mercato è al centro di tutto, non solo non risolve i problemi, ma in qualche modo, quando parliamo di prestazioni sessuali e di rapporto e di lavoro sessuale, e questo secondo me non può essere ignorato. Quindi questo è un interrogativo che mi pongo, per dire cosa? Che le riflessioni che vengono fatte, le proposte che vengono fatte, io sono molto d'accordo nel riprendere in mano la proposta Lucidi, perché era stato comunque un lavoro già riprendere, nel senso non sprecare quel lavoro fatto allora, rivedere alcune cose, le proposte che venivano fatte anche qui, di allargare le tutele, ma non solo prevedere che alcune tutele siano valide anche per la lavoratrice del sessuale immigrata, ma che siano rispettate alcune leggi fondamentali, alcuni diritti fondamentali dei lavoratori e dei cittadini immigrati. Ancora di più dico, i diritti di tutte quelle persone che non solo vivono nel nostro paese, ma magari transitano anche per un periodo breve nel nostro paese, cioè c'è un problema di diritti fondamentali che riguarda al limite anche chi sta qui soltanto alcune settimane. Quindi il problema in questo senso lo vedo, diciamo così, complesso. Sono d'accordo quindi nel tentativo di allargare, di aggiornare, diciamo così, e di percorrere la strada del lavoro sessuale, sapendo però, come dice anche Lilo, che quando parliamo di lavoro sessuale sappiamo che il lavoro sessuale è fortemente condizionato dalle scelte, dalle condizioni economiche e lavorative dei paesi in cui questo si svolge, o tra i paesi attraverso i quali si hanno questi scambi. Anche lì lo dice, noi sappiamo che, voglio dire, se si mortifica il lavoro retribuito e si riduce il costo del lavoro e si fanno determinate scelte, diciamo così, di profitto, tra virgolette, queste spesso incidono anche sulle condizioni di prestazione sessuale, sulle condizioni di sfruttamento delle prestazioni sessuali, eccetera, eccetera. Quindi non sono percorsi separati. E allora, per tentare, insomma, di dare un contributo, è benissimo fare questo passo avanti rispetto al lavoro, non parliamo più di prostituzione, o parliamo di prostituzioni in senso più, rimettiamo al centro l'autodeterminazione e la libera scelta, questo mi sembra, rimettiamo al centro la dignità delle persone, per cui comunque vanno rispettate come persone, eccetera, però teniamo conto dei contesti in cui operiamo, e quindi Io credo che bisogna contemporaneamente riprendere la grossa battaglia contro il razzismo, altrimenti non riusciremo mai a garantire i diritti delle lavoratrici del sesso straniere. E quindi riprendiamo la battaglia anche contro il sessismo. Guardate che su questo io forse ho una, come dire, una percezione sbagliata, però insomma le strade sono piene di ragazze giovanissime, straniere, e dire che sono tutte libere scelte faccio proprio una grande fatica. Altro è poi il sesso online, altro è il sesso, cioè esiste anche questo, però le due situazioni hanno un peso specifico diverso, quindi nell'affrontare il problema, quindi io non dico non lo facciamo, dico soltanto teniamo presente che esiste questo. Io capisco chi dice basta parlare delle vittime della prostituzione, cioè, benissimo, sono d'accordo, è un femminismo forse in qualche modo datato, però la realtà cosa ci dice? Allora io non voglio ripercorrere le strade del femminismo che pure ho conosciuto, quindi voglio dire, però dico soltanto facciamo, guardiamo la realtà con gli obiettivi che ci siamo dati e costruiamo percorsi e relazioni, io credo anche nuove rispetto a queste tematiche, perché altrimenti mi prende lo sconforto e mi vedo, come dire, battuta già in partenza rispetto ad alcune rivendicazioni, alcuni percorsi che sono audaci rispetto alla situazione. Quindi a fronte di una situazione in cui lo sfruttamento lavorativo cresce perché non diminuisce, il razzismo purtroppo c'è, il sessismo rimane, non illudiamoci che solo cambiando noi un atteggiamento rispetto allo scambio sessuale e allo scambio al lavoro sessuale si possano cambiare non solo le coscienze ma soprattutto gli strumenti, i diritti e le condizioni di vita e di lavoro in cui ci troviamo. Grazie.